Bene, 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 ben ritrovati, buon pomeriggio e benvenuti a Maracanada. Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni, buon pomeriggio, ciao Marco, ciao a tutti.
Ciao Stefano,
a tutti. Ciao Andrea.
E naturalmente ciao, con noi c'è Andrea Biervincenzi che ci accompagna pomeriggio. In questo pomeriggio. Intanto è uscito anche il calendario della Premier, hai visto?
Maresca contro Guardiola.
Subito, prima partita secca così, mamma mia, già siamo al calendario, quindi...
Ma lì fanno le cose per bene.
Vabbè, a parte lì, ma mi viene un po' di ansia già. Siamo a fare una competizione, già c'è il calendario.
Chi è?
Allora, ci fa tanto piacere avere con noi in questo momento anche Ricky Buscaglia, telecronista da Zon. Ciao Ricky, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Ricky, grazie ciao, come Ricky. Sempre per aver accettato il nostro invito. Vediamo un po' se si aggiungerà qualcuno o meno in questa parte di trasmissione. Però intanto
intanto ti dico che è uscito anche il calendario della Liga.
Escono tutte. Poi c'è un altro calendario che è uscito?
No, non lo so, però io ti dico, il mio non è uscito. Battutaccia, però c'è Valencia e Barcellona la prima.
Bene, vedi, è uscito anche questo. Valencia e Barcellona, si inizia subito forte, ragazzi. Chi è adesso? Perché ci metti calendario?
Era per il calendario.
Mamma mia, come che livello che stiamo toccando, caro Buscaglia. Mi dispiace, guarda, che sei in mezzo a questa cosa.
No, è colpa mia, mi assumo le responsabilità.
Il mio ancora non è uscito, è fantastico. Vabbè. Allora, io direi di andare avanti. Sentite, andiamo un attimo a parlare un po' di alcune, diciamo così, non so se dubbi o meno, scelte, valutazioni che deve fare Spalletti in vista della partita contro la Spagna. Allora, due sono i nomi che in questo momento sono usciti che potrebbero entrare in questa partita e voglio subito sapere un po' il vostro pensiero, che tipo magari di cambio potrebbe avere questa nazionale o seppure non ci sarà nessun cambio, no? Per esempio i nostri ascoltatori su queste mosse, Mancini e Cristante, stanno votando un po' tutti che la mossa potrebbe essere Cristante al posto di Pellegrini. Secondo i nostri ascoltatori, percentuale molto alta. Poi a scendere un po' tutte le altre, no? Cristante al posto di Frattesi, Mancini al posto di Calafiori, addirittura anche Retegui eventualmente potrebbe essere un cambio lì davanti se sceglie di non schierare Scamacca, ma questo penso sia poco probabile. Allora, cominciamo un po', facciamo un giro pensando alla Spagna. Tra l'altro abbiamo anche delle foto che ci ha mandato Raimondo De Magistris di qualche prova tattica, abbiamo anche un piccolo video che ci ha mandato, da questa foto sembrerebbe essere, adesso appena possibile la vediamo, anche una difesa a tre dietro Andrea, Piervincenzi, ecco qui, guarda, qui c'è un fermo immagine che ci ha mandato, Ricky non lo vede, lo raccontiamo, c'è questa difesa a tre con i tre fratini dietro posizionati, stanno insomma... ci ha mandato questa foto Raimondo di una prova tattica.
Il problema qual è, Marco? Che parlare di difesa 3 a 4 in questo periodo storico è quasi inutile, perché poi durante la partita tu vedi che si costruisce in un modo, si difende in un altro, ci sono delle mezze posizioni che Spalletti sono 10 anni che usa queste mezze posizioni, no?
Sì.
Perché sono mezze posizioni perché ti permettono di essere marcato meno forte in gergo, di avere più spazio di gioco, perché se la, per esempio, dicevamo prima con Stefano, se la Spagna ti viene a prendere 3 contro 3, non sei messo bene in prima costruzione, hai la superiorità numerica data solo dal portiere, il portiere più i 3. Se tu costruisci a 4, loro devono far uscire una mezzala per riproporre il 4 contro 4, quindi ti crei un dubbio, dietro la mezzala ti puoi andare a smarcare con un centrocampista e gli crei un problema. Quindi quello che farà Spalletti sicuramente è scegliere gli 11 più giusti, ma soprattutto studiare la Spagna e mettersi nelle condizioni con palla e senza di avere dei vantaggi, che secondo me sarà diverso di quello che abbiamo fatto con l'Albania.
No,
abbiamo costruito 3 più 2 4 giocatori,
allora,
Scamacca usando Di Marco e Chiesa che fissavano la
lasciamo perdere l'Italia-Albania adesso,
è un'altra partita,
un altro avversario, ma indipendentemente dal valore sono d'accordo con te. Però abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Spalletti a fine partita, Marco, non so se ricordi bene, lui disse, si è irritato lì in quel momento quando gli hanno fatto la domanda, ma Barella non vi prebbe, siamo un collettivo, quindi non mi sorprenderebbe se Spalletti scegliesse per due, diciamo, due variazioni, no? Qui abbiamo le spalle, insomma, per chi vede, per chi ci ascolta, abbiamo Mancini e Cristante. Ora, secondo me bisogna interrogarsi su, adesso, indipendentemente da chi poi sceglierà Spalletti, la fase difensiva è un po' il tema di questa vigilia, cioè la fase difensiva complessiva della squadra cambierà, deve cambiare per forza, e Spalletti sta lavorando su quello, ma non perché ha paura e teme la Spagna, perché sa benissimo, cioè a memoria, centrocampo in su, so come attaccare, so come trovare gli spazi, so come mettere in difficoltà la Spagna, che ballano, eh. Mm-mm. E io ho le caratteristiche con i frattesi,
già per esempio
con Chiesa, un secondo con solo Barella, per eccetera, eccetera. Già per esempio, però dietro mi serve
però Marco, giocare a tre puro è già impossibile,
no,
perché
tre
loro
puro, però mettere un difensore in più, no, Mancini, Di Lorenzo a destra,
no,
e Marco a sinistra,
perché
5,
se loro,
esatto,
giocano con questo 4-3
e
molto,
gli neghi la profondità,
molto aperto con le ali, non ti puoi far tirare fuori i braccetti così aperti, perché si distruggono,
si distruggono,
quindi probabilmente potrebbe essere una difesa a 5 con Di Marco,
e poi riparti,
può darsi.
Vi fermo un secondo, poi ritorniamo su questa disquisizione, perché mi dicono che c'è in collegamento, mi fa molto piacere, Dino Zoff, buon pomeriggio, benvenuto e grazie.
Buon pomeriggio a voi. Salve.
Buon pomeriggio.
Salve, mister. Stavamo un po' disquisendo sul prossimo impegno della nazionale contro la Spagna, su questi nomi che potrebbero essere due dubbi di Spalletti: Mancini, difensore della Roma, e Cristante, centrocampista della Roma. Mister, potrebbero essere due soluzioni per la prossima partita contro la Spagna?
Parlando di soluzioni vuol dire che non ha funzionato prima. A parte, la Spagna è diversa, eccetera, poi dipenderà da Spalletti quello che ritiene più opportuno. Non credo che si debba così stare a vedere tipo Caio, Sempronio a 5, a 3, a 4, insomma. Credo che l'allenatore abbia le idee chiare.
Ma in difesa, mister, potrebbe essere una variante Mancini per Calafiori, oppure riconfermare lo stesso assetto difensivo?
Ma bisogna vedere la squadra che uno ha, che cosa ha dato, come è contento di uno o dell'altro, se prevede cose diverse. Quindi la prima partita è andata particolarmente bene sotto l'aspetto difensivo, a parte qualche errore così fuori dal contesto, però, e quindi credo che ci debba fasciare la testa prima, insomma, non vedo questa necessità di cambiare, eccetera. Vedremo quello che ritiene lui, gli uomini che ha a disposizione, come li vede anche in questi giorni, sono tante componenti.
Stefano, c'è una curiosità che possiamo rivolgere al mister,
visto che insomma abbiamo numero uno assoluto in tutti i sensi.
Certo.
La mia curiosità è legata al ruolo del portiere, come è cambiato ultimamente Zoff, ma soprattutto io ho notato, almeno in queste partite europee, ma non solo, ma anche in generale in campionato, cioè il portiere non fa più le uscite alte, Zoff, cioè tranne Maignan ieri, che sì, il rischio se lo prende, ma non occupano più, cioè sono sempre lì rintanati. Cos'è? È cambiato il discorso per la costruzione dal basso?
È cambiato colpa vostra, perché ritenete buono un portiere che gioca bene coi piedi e basta. Credo che il giocare bene coi piedi è una componente in più, quindi la base principale è quella delle mani e di tante altre cose. Se fossilizziamo sui piedi, è giusto che non escano, infatti molti sono sotto la traversa. però insomma dipende anche dalla critica come vede queste cose, anche perché naturalmente se uno sta sulla linea di porta, uno ti dà una capocciata, ti prende in faccia e dicono che hai salvato la partita, invece magari bastava fare due passi per prenderla tu. Insomma, sono situazioni esasperate, esagerate, come succede sempre da noi, che prendiamo una strada e allora è tutto su questa strada, dimenticando le regole del portiere, che deve sbagliare di meno, non è che deve fare di più. Insomma, vabbè. Io sono vecchio.
No, ci mancherebbe. Prego, Stefano.
No, io era. Perché non ho visto portieri che escono. Ieri Maignan ogni tanto è uscito.
Sì.
però ma come mai non ci sono queste
uscite? Pensate ogni volta, magari a fine partita, quando la squadra che in casa che fa il forcing perché deve recuperare eccetera, fa il cross, arriva fuori il portiere, la prende, finita l'azione, chiusa, la gente non parla
ricordo,
più.
Zoffa,
ma magari arriva uno, la respinge oltre, con una mano, quella
parata,
tira,
quella del secolo, sua parata di su Oscar. Però nel forse in finale del Brasile, Zoff due o tre volte
uscì,
ragazzi,
no?
Ci sono io, esco io due o tre volte che mischia, e qui che valgono come un paratone all'incrocio dei pari, non so se mi sono spiegato.
No, valgono diventano semplici, diventa una parata normale, però esclude la gravità che può succedere se tu non esci.
Mister, l'ultimissima, non so se Ricky Buscaglia o Andrea hanno una domanda per lei, però visto che prima stavamo ragionando un po' insieme in studio dicendo abbiamo visto quasi tutte le big, manca il Portogallo questa sera, c'è una squadra che l'ha colpita maggiormente?
Beh, non mi è dispiaciuta la reazione dell'Olanda, per esempio. Insomma, poi la Germania certo ha fatto le cose in grande, le altre insomma si sono un po'... insomma la Francia ieri non è che ha fatto cose impossibili, insomma l'Inghilterra bene, poi qualcun altro magari adesso mi sfugge, però insomma è tutto prematuro, insomma una o due partite insomma, non significa molto.
Bene, prima di salutarlo c'è un'ultimissima,
no,
Andrea,
mi riprendo quello che ha detto Stefano e giro al mister. Questa capacità di anticipazione, anche la chiamerei, nella lettura del cross, perché parlando con i difensori centrali ti dicono che quando un portiere esce loro sono contentissimi perché li va a pulire delle situazioni, certo, dei quei duelli, perché però mister, la capacità di anticipazione, quanto si allena e quanto sia di proprio,
naturale.
Insomma, naturale.
Ma no, è questione di responsabilità, esatto, perché quando sbagli magari in uscita ti scappa la palla, è un disastro, te la porti dietro per tanto tempo, è questo. Poi non dimenticare l'altezza che hanno i portieri da adesso, sono tutti 1,95, quindi basta poco per prendere la palla, oltretutto, ecco. Però certo, se ti scappa una palla uscita a vuoto, se la porti dietro è meglio prendere con i piedi il gol, che dicono ma avrà voluto fare qualcosa di più.
Non lo sentiamo più, mister?
Sì.
Ah, ecco, no, non sentiamo più la voce.
Tanta personalità.
Tanta personalità.
Serve tanta personalità per il portiere, più che altri ruoli, mister.
Se
sbaglia il portiere, poi è dura.
Ma dà sicurezza anche a tutta la difesa. Tanto tu sai, quando un cross lungo lo sai che è del portiere, quindi ti preoccupi di altre cose.
Mister,
se non sai mai se non
esce. Sì, no, l'ultima gliela voglio fare su Donnarumma. È arrivato al massimo livello questo portiere? Può ancora...
Ma almeno il portiere non arriva mai come tutti gli altri al massimo livello, deve sempre migliorare fino a quando il fisico mantiene la forza.
Però è tra i grandi portieri?
Ha vinto gli europei perché li ha vinti lui, non crediate a altre cose. Quando si arriva ai rigori li vince il portiere, non li vincono gli altri.
Sì, importante, importantissimo. Mister, la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi. Grazie mille. Saluto a Dino Zoff.
Grazie,
al mito Dino Zoff.
Mito, sì,
un bel inizio. Ricky, vengo da te, così ci riallacciamo un attimo a questo tipo di situazioni che stavamo trattando, no? Su queste ipotetiche scelte, su questi due nomi, Mancini e Cristante, che vediamo alle nostre spalle, con i pensieri di Spalletti.
Allora, intanto prendo un attimo la coda del monumento Dino Zoff. Io ho ascoltato in religioso silenzio e mi è venuta in mente un'intervista che aveva rilasciato un po' di tempo fa a proposito di responsabilità, e lui diceva: al di là dei piedi, non piedi, perché poi lo sai come la pensa, non si torna indietro oggi, il ruolo del portiere è questo,
sì.
Però i portieri non parano, non trattengono, prima ancora delle uscite respingono, il portiere oggi respinge, e Dino Zoff dice: la parata è non delegare una situazione, sono lì per quello, io paro, trattengo, l'azione finisce, che sia un cross, che sia un tiro, che sia una respinta sotto misura, però i portieri ormai da secondo me 20 anni non parano, respingono, quindi questo secondo me è un po' architrave di ogni tipo di discorso del monumento di Nozzolo. Venendo alle scelte, io le ho lette, ascolto tutti eccetera, però aggiungo un dettaglio. Casualmente, e chiaramente è un eufemismo, i due che ballano, Calafiori e Pellegrini, sono i due in diffida.
Ah.
La partita importante è Italia-Croazia.
Ah, vedi, questa è un'altra chiave di lettura.
Ci ha portato a spasso.
Casualmente sì. ballano loro due, casualmente. Poi per carità la Spagna, sì, ok, ma oltretutto noi giochiamo dopo Albania-Croazia, che per i croati è tutto purché semplice. Quindi io aspetterei a fare ipotetica formazione, ma secondo la mia lettura, casualmente i due che ballano sono in difficoltà.
No, questa ti devo dire che ci sta tutta.
No, ci sta.
Perché è vero.
Ma anche perché, in tutta sincerità, Marco, parliamoci chiaro, Pellegrini può essere anche un'arma tattica, ma come fai a togliere Calafiori? Come fai? Onestamente, Calafiori è in uno stato di forma clamoroso. Io penso che la partita importante sia la terza.
Quindi tu dici potrebbe scegliere Mancini, anche perché ti dà magari una diciamo così situazione di marcatura dietro, comunque
sì.
Cioè, altre caratteristiche no, rispetto a Calafiori. Sì. Però c'è anche questa valutazione che non è da escludere.
Le valutazioni tecniche che leggo oggi, cioè più marcatura su Morata che non sopporta l'uomo addosso, è tutto verissimo, non è che Calafiori non lo fa,
sì.
Cioè il discorso è che possiamo scegliere, però ecco, non mi meraviglia che quelli che ballino sono i due che hanno preso l'ammonizione, cioè la nostra vera partita Italia-Croazia, quella da domani è un bonus.
Andrea, Stefano, che
è una lettura che veramente c'era sfuggita e ha fatto bene Ricky a porla, insomma, no?
Tu dici una valutazione che
una valutazione che ci può stare, per carità, ma poi conoscendo Spalletti, cioè, ripeto, Spalletti che parla del gruppo, alla domanda Barella, non cominciate con Barella le cose, 26 calciatori, direi benissimo.
Sì, sì, sì. Beh, lui non ama questa cosa, lo sai, da sempre.
No, ho capito, ma non l'ama, però alla fine è sempre premiato, però. Cioè, non è che se entra uno al posto di Barella lui lo ritiene la riserva, cioè Spalletti è sempre stato così, ti sceglie, te devi dare il massimo, poi certamente Barella c'è di un'altra categoria, ma lo sanno tutti, lo sa pure, lo sanno anche i compagni di squadra, però non mi sorprenderei se Spalletti cambiasse qualcosa, qualcuno e qualcosa soprattutto. Perché devi cambiare qualcosa, ripeto, io metto là sul tasto dell'inizio europeo, te l'ho detto, ci sono delle perplessità legate alla fase difensiva complessiva della squadra, non ti sto dicendo del reparto, il reparto lui poi è un mago, Spalletti riesce un po' a nascondere, ad ammantare, però poi ammanta quello che ti pare, Marco, poi dici, alla fine ma fai una bischerata a partita, scegliela tu un minuto a partire dalla
stavamo facendo due noi ne stavamo facendo due con l'Albania,
esatto.
Quindi non rientri
che
più.
Una è andata,
non rientri più,
non è il campionato,
non è più il campionato,
prego più. Andrea, perché c'è un'altra curiosità prima di salutare Ricky su un giocatore, dai, vai.
No, non rientri più, ma no, io devo dire che non Ricky ha ragione, non, credo che non è un caso, perché Calafiori in questo momento è un giocatore totale che piace a Spalletti, perché costruisce, entra con
perché
la palla,
entra dentro,
è fortissimo,
sì.
è anche fisico, cioè questa cosa è Calafiori, il duello lo regge e il prossimo anno lo reggerà ancora di più, perché è tosto, cioè non è un giocatore che dici fa solo quello, che si esalta solo con la, è uno che se c'è da correre indietro, c'ha gamba comunque, certo. No? Poi Bastoni in questo momento c'ha questa leadership acquisita con le esperienze con l'Inter, Champions League, qui va, che è cresciuto tanto. Mancini secondo me è di un livello inferiore, se gioca
però lui
non
sa,
può essere
lui
una questione
sa,
tattica.
Spalletti non lo può
ha ragione
dire,
su
non lo può
questo,
dire,
dai.
Non lo può dire, ma lui sa che nel reparto, Andrea, lui non è un Bastoni, Di Marco d'accordo,
insomma,
ho capito, ma un reparto devi giocare insieme, Calafiori, c'è una distrazione, c'è un blocco secco, in centrocampo si ritrovano, davanti più o meno sì, dietro non c'è, non ci sono questi automatismi, non ci sono questi automatismi difensivo. Per carità, la certezza non esiste, sì, però meno certi rispetto agli altri due reparti.
Ricky, riparto un attimo da te, perché un altro giocatore che io continuo a sentire e leggere sempre delle critiche è Jorginho, che personalmente addirittura qualcuno lo ha detto che dovrebbe, non dovrebbe giocare, addirittura qualcuno ha detto non doveva nemmeno essere convocato. Io lo ritengo un giocatore, secondo me, di una preziosissimo, cioè non rinuncerei mai a Jorginho. Volevo sapere un po' il vostro punto di vista su questo giocatore, che non è appariscente, ma secondo me è fondamentale.
Ma non con me sfondi una porta aperta, per cui cioè, io sono un po' troppo di parte, mi rendo conto, però il 50% del merito dell'europeo scorso di Donnarumma, l'altro 50% di Jorginho, e siamo 3 anni fa, è ovvio che stiamo parlando di un giocatore in calo, questo è evidente, certo, ha imboccato la parabola discendente della sua carriera. Ma l'importanza di Jorginho si spiega con la convocazione di Fagioli, esatto. Cioè manca un giocatore così, manca un giocatore che abbia il ritmo nel sangue prima ancora che nei piedi, e Jorginho fa cantare la partita, porta la partita dove vuole. Poi sì, è un giocatore in calo, e chi lo nega? Stiamo parlando di un giocatore che ha superato la soglia dei 30 e che ha chilometri nelle gambe mostruose, ma lo stiamo valutando per 3 rigori sbagliati in nazionale, forse 4. No, è molto più di 4 rigori sbagliati, che non è un numero esiguo, mi rendo conto, però è molto più di quello, e molti se la sono legata per questo motivo qua. Ma guarda, mi dispiace, ma Jorginho è uno spartiacque per me, cioè chi non lo capisce, diciamo che può, al bar può evitare anche di offrirmi il caffè.
No, diciamo che vabbè, io volevo una cosa più cattiva.
Oggi sulla Gazzetta diceva come Rodri, in quell'interpretazione del ruolo lì, è più fit, è normale, c'ha 10 kg, 10 cm in più, ma Jorginho fa la fase difensiva meglio di tanti altri, semplicemente perché lavora sull'intercetto. Cioè, non è che tu devi, cioè, è ovvio che Rodri sulla palla contesa è più forte, perché sulla palla che cade, che non è di nessuno, entra col quadricipite, con la spalla, e ti sposta e poi pulisce come faceva Strootman a Roma, pulisce e passa la palla a quello più vicino. Ma Jorginho nel movimento davanti ai difensori, nella chiusura delle linee di passaggio chiave, è un fenomeno, c'ha 3 teste, non una, cioè c'ha le mappe in testa, è un giocatore indiscutibilmente superiore in questo, capito? E qui infatti gli allenatori poi
fanno sempre
giocare, no?
Non lo becchi mai fuori posizione, mai, è impossibile, cioè non è impossibile trovarlo fuori posizione.
Ma i compagni raccontano, io l'ho vissuto dal vivo anche in allenamento, che è una radio, radio, quindi allora, cioè, tu costo, vai qui, metti tutta la partita, è un allenatore in campo.
A costo di farci del male, rivedete su YouTube dove capita il gol che becchiamo dalla Macedonia, quello che ci esclude dal mondiale, per capirci, ok? Lui con un movimento capisce che Chiellini ha sbagliato, è solo che è aperto. Voi guardate Jorginho su quel gol lì, non guardate il resto, guardate Jorginho su quel gol lì.
Righi è una cosa
grande, no ma perché poi, cioè, io ti ripeto, io sono di parte, io mi riconosco, cioè ci sono quei 2-3 giocatori che basta, cioè,
che ti piacciono, sì no,
ma arrivo col questo. Mitra e li difendo anche contro le ovvietà, però cioè, il discorso no, davvero lui, cioè, per me è intoccabile. No, io invece ti faccio un'altra piccola provocazione, cioè, che secondo me invece io ho la sensazione che la seconda parte d'Italia-Spagna possa essere la partita di El Shaarawy.
Allora rigira Stefano questa sera.
Non lo so, Stefano? Possono essere partite, può essere la partita di tanti giocatori. Tornando a Jorginho, sono d'accordo, però sono d'accordo quando dice che è in fase calante.
Questo è speciale.
È una fase calante della carriera, ecco. E si avverte. Poi però mi sono piaciute le sue parole, che sono già da allenatore. L'ho sentito e ha detto: noi a volte dobbiamo capire quando giocare il lungo e quando giocare il corto, e ci dobbiamo mettere d'accordo, perché se no lì in quel momento noi perdiamo equilibrio. Ed è stato veramente un'analisi eccezionale. No, anche molto originale, di grande personalità, cioè di un giocatore come di, cioè, vi dico questo, tanto fra 2 anni io vi saluto, cioè, un po' senza filtri, no? Perché non è che a 24 anni parli in un modo, quando stai ai titoli di coda della carriera parli in un altro. Però è stato molto interessante perché ha parlato da allenatore, come dicevi tu, cioè,
ma è quello che fa in campo.
Questa nazionale, diceva Righi, che a volte ci perdiamo perché allora andiamo sul lungo e c'è chi gioca al corto, giochiamo al corto e gioca al lungo. Ed è vero che poi sono un po' terra, un po' descrive quello che è poi il calcio, no? Adesso indipendentemente da tutti i dettagli che poi voi conoscete meglio di me, no? Sotto questo punto di vista, però il lungo e il corto è un concetto che ci sono state, non so, tante volte abbiamo giocato,
cioè c'è chi ci ha costruito delle carriere,
eh no,
degli attaccanti.
Però se tu giochiamo corto, tu mi vai sul lungo, ho capito, ma butto la palla lì, allora non ci capiamo. C'è anche quei fraintendimenti, momento topico della partita, no, ti costa
lungo,
una vittoria, una sconfitta,
segue,
un pareggio, ecco.
Stefano, quando giochi lungo, se la squadra non segue la palla che cade, sei in inferiorità numerica.
Esatto, quello diceva.
Quando giochi corto, quello che
e
fa poi la Spagna,
ha detto, il secondo aspetto sul quale devono crescere, devono migliorare molto, è che, come diceva Spalletti, c'è cioè questa comodità nella gestione del pallone, nella gestione del possesso, devi graffiare, cioè tu devi essere anche autorevole, perché l'avversario annusa anche come tu gestisci il vantaggio, come gestisci il possesso, e ti venga a prendere, ti faccio male, perché vuol dire che c'è un po', no, paura, però è un possesso fragile. E invece lui diceva, Spalletti, questa comodità
via, certo.
Ha rincarato la dose.
Allora vi do una news velocissima: Serbia per Kostic, lesione del legamento collaterale, 2 settimane di stop.
No, chiudendo il discorso su Jorginho, sposo in pieno quello che ha detto Stefano, poi ribadisco, è ovvio che si tratti di un giocatore in fase calante, però giocatori come lui sono pochi,
certo, cioè, ecco perché gioca
di ritmo nel sangue, di sensibilità nel sangue, di corto e lungo, cioè quello mi sembra è la differenza che c'è tra Pjanic, che secondo me non era quel giocatore lì, e Çalhanoğlu, che sta diventando quel giocatore lì, perché Çalhanoğlu adesso ha il ritmo nel sangue. Pjanic no, Pjanic era bellissimo, ma spesso e volentieri Cristiano chiamava la palla lunga, lui gliela dava e la Juve, ora che arrivava, ciao.
È anche Kroos nel Real Madrid, Kroos nel Real Madrid sono 3 anni
assolutamente stiamo parlando, però capisci che stiamo parlando di gente di livello lì, ecco, Jorginho appartiene a quel livello lì. Poi è chiaro, è un giocatore in fase calante, è parente di quello che ci ha portato alla vittoria all'Europeo 3 anni fa, ma è troppo fondamentale.
Sono d'accordo. Righi, ci dobbiamo fermare, come sempre ti ringrazio, è un piacere parlare di calcio insieme a te, grazie a Righi Buscaglia, a presto, grazie Righi. Allora ci fermiamo, facciamo un break e poi arrivano altri amici, perché abbiamo anche delle domande degli ascoltatori su qualche calciatore in particolare, quindi preparate, perché poi alle 16:30 abbiamo anche il nostro amico con lo scouting, cioè insieme a quest'altro folle che è Pier Vincenzi. Preparate le vostre domande sui profili, sui calciatori. Vai.